the first time I work in a fashion show.
La prima volta che ho sfilato su una passerella ad Alta Roma, non riuscivo a credere di stare in un posto come quello. Non riuscivo a trattenere l'emozione per la sorpresa di essere lì. C'erano moltissime persone che non avrei mai sognato di incontrare. Avevo questa sensazione strana, mi sentivo svenire. Pensavo solamente, riuscirò ad affrontare una cosa del genere? La gente intorno a me diceva, sei bellissima, sembri una regina, sei davvero bella, stupenda. E c'erano tante macchine fotografiche. Quelle parole mi davano speranza. Non avrei mai creduto che qualcuno mi potesse dire che fossi bella. Quindi dicevo a me stessa, ce la posso fare. Quella fu la prima volta sulle passerelle, con tutte le telecamere puntate. Quella notte non riuscii a dormire. Io, Gioia, sono una modella. E pensavo che mai avrei potuto immaginare che un giorno sarei potuta diventare una di loro, con un futuro brillante di fronte a me.
This is me, Gioia, walking in this kind of place, which I never in my life dream of. But...
Siamo a Roma, all'ormai consueto appuntamento internazionale di Alta Roma Alta Moda. Con un abito nero prima e fasciata di bianco poi, sfila Gioia che domina le passerelle col suo 1,80 m d'altezza, mostrando misure perfette 84-60-90, degne di una vera top model.
When I go there, I would just say I think about the music because the people said we are going to walk according to the music.
Arrivati in agenzia mi dissero che avrei dovuto camminare al ritmo della musica. Quando salì sul palco per la prima volta, mi accorsi che la musica era lenta e silenziosa e iniziai a seguirne il tempo. Poi ho cominciato ad uscire la prima, la seconda e la terza volta. Era fatta. Nella vita mi sono resa conto che i tempi bui hanno una fine e che alcune sfide arrivano per buttarti giù, mentre altre invece arrivano per darti speranza.
Because some challenges may come to bring you down. Some challenges may come to bring you up.
Capelli neri e occhi neri grandi, profondi, che dietro lo sguardo sicuro e imponente da passerella nascondono un passato molto più grande e complesso di quello che ci si aspetta da chi sfila ammirata sotto flash e telecamere nel dorato mondo della bellezza.
Sono nata in un villaggio della Nigeria 24 anni fa. Di mio padre non ricordo nulla. È morto, che ero troppo piccola. Mentre mia mamma, sola e malata di cuore, mi ha ceduto a un'altra donna che avevo 8 anni. La considerano una strega, pratica il voodoo e fa di me una schiava. Passo con lei i successivi 6 anni della mia vita, finché c'è luce a sbrigare le faccende o nella foresta a cercare arbusti, foglie e radici. Tutto il necessario per i suoi rituali. La notte mi lascia dormire appena 3 ore.
Siamo in Nigeria, il gigante d'Africa. È lì che è nata Gioia in un villaggio nei pressi di Benin City, culla del voodoo più primitivo, in un paese con oltre 150 milioni di abitanti e in cui l'uso della magia nera è quotidiano. In un'Africa che sta cambiando in maniera impressionante e caotica, restano ancora forti alcuni riferimenti tradizionali, la famiglia, i valori e le norme comportamentali, ma anche le superstizioni e la stregoneria, pilastro della cultura popolare.
Un giorno, tornando dal fiume dove prendo acqua fresca, incontro per strada il serpente del villaggio. Paralizzata dalla paura, faccio tardi a rientrare. Così la donna prende prima a picchiarmi, per poi iniziare con gli insulti. Sei una poveraccia, non vali niente. Prepara le tue cose che domani te ne vai. Ho 2 vestiti. Li metto in una busta. Il giorno seguente scopro che sono stata nuovamente venduta. Stavolta ho una donna che mi vuole come balia. Dice che lasceremo la Nigeria per raggiungere il Togo, ma nel mezzo della foresta l'auto si pianta e ai controlli in un posto di blocco la polizia mi trova senza documenti. Per non essere fermata lei finge di non conoscermi e se ne va. Io, senza passaporto, finisco rinchiusa nella foresta in una gabbia di legno per 3 mesi. Altri 3 li passerò in una cella dentro la stazione di polizia.
If there I would go to toilet inside that bush, if there I would sleep. So I was very sick.
Mi sostento a pane e acqua e la notte resto sola tra gli alberi perché gli agenti se ne vanno. Perdo peso, mi debilito e quasi non sto più in piedi. Evidentemente faccio pena a uno dei poliziotti che mi libera e mi porta con sé a casa. È cortese, non chiede niente in cambio. Ma mentre fuori, praticamente tutto il giorno, io mi occupo della casa e pian piano torno in forze. Allora mi promette che mi aiuterà a tornare da mia madre. Il poliziotto conosce un uomo francese disponibile ad accompagnarmi in Nigeria, ma solo dopo essere passati per la Costa d'Avorio. È un commerciante e ha là i suoi affari. Non posso che accettare, così lo seguo. Attraversiamo il Ghana o una volta la frontiera con la Costa d'Avorio, sono ancora senza documenti né soldi. Lui non vuole crederci e inizia a frugarmi nelle tasche. Non ne ho e allora mi molla al confine. Piango, perché so di non poter tornare indietro, tanto più che in Togo è in corso una guerra civile. Ma un uomo mi vede e si presta a pagare per me. Dice che mi riporterà in Nigeria e che intanto può ospitarmi a casa sua, in Mali. Là c'è la moglie e entrambi mi trattano bene, solo che non posso stare troppo a lungo, è una soluzione temporanea. Tant'è che l'uomo, che commercia in abbigliamento, mantiene la parola e alla prima occasione, dopo mesi, mi porta a Lagos. Sono nuovamente in Nigeria.
The bus driver said that I know Benin, but I'm not going. They have a bus that is going to Benin City.
Ho lasciato da così tanto il villaggio che non ne ricordo più il nome. Il commerciante malese mi lascia alla stazione dei bus, da dove partono le vetture per tutto il paese, e si raccomanda a un autista di portarmi a Benin City. Però lui non va in quella direzione e mi lascia un collega che, sentito il cognome di mia madre, dice di poter risalire al villaggio da cui provengo. Lo seguo a casa sua. Ma non va come in passato. Mi costringe a dormire nel suo letto e abusa di me. È così che perdo la virginità. Dopo qualche mese mi riporta al villaggio. Sono sfinita, non sto bene. Mi sento debole e inizio a dare di stomaco. Intanto riabbraccio mia madre che in lacrime mi chiede perdono. Non volevo abbandonarti, ma non avevo alternative. L'accolgo e le racconto della violenza mentre scopro di essere incinta. Torno allora dall'autista per dirgli della gravidanza e lui mi mette alla porta. Che me ne faccio di un figlio? Devi abortire. Sono credente e non rinuncerei mai al bambino. In casa però facciamo la fame. Così distribuisco per conto di altri pannocchie che arrostisco e vendo. Mi occupo di mia madre e partorisco nella cucina di una donna del villaggio. Non mangio, bevo poco e non ho latte. Quindi i mesi passano e Moses, l'ho chiamato così, non cresce. Perciò vado a lavorare in un negozio che vende alimenti ai ristoranti, ma devo lasciare presto perché il proprietario mi mette le mani addosso e, pur dicendolo alla moglie che ci litiga furiosamente, è lui a dettare le condizioni. Se resto, devo accettare le sue avanze. Così me ne vado. Non mi hanno mai pagata. Mi danno giusto un pugno di cibo per mosso.
Gioia, I can help you in this situation. I don't think you to Italy.
Al villaggio da tempo si aggira gente che dice di far parte di un'organizzazione internazionale. Avvicinano le persone in difficoltà e propongono loro di andare in Europa per farsi una nuova vita. A un certo punto tocca a me. Con lo strazio nel cuore decido di partire. Moses non cresce e lì non c'è futuro. Mi dicono di non preoccuparmi, che delle spese di viaggio mi occuperò una volta in Italia. Salgo sul pullman con altre decine di persone e mentre attraversiamo il deserto ci trasformiamo in un unico enorme torpedone, cui si uniscono altri mezzi e altri uomini. La direzione è la Libia e l'imbarco è quello per l'Italia.
In Libia, in the desert.
L'80% delle donne provenienti dalla Nigeria, secondo i dati presentati dall'Organizzazione Internazionale per la Migrazione e registrati ai punti di sbarco in Sicilia, è stata vittima di tratta e sarà costretta a vivere una vita di prostituzione forzata in Italia e in altri paesi d'Europa. Il 2017 ha registrato rispetto all'anno passato il record dei migranti provenienti dalla Nigeria. I dati presentati dal governo italiano parlano di 16.317 persone, circa il 17% del totale, nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e agosto.
They did not pay you and the driver said yes, they did not give me any money for me. I have to pay by myself.
Assetati, affamati, raggiungiamo la prima frontiera. Uomini armati di fucili ci chiedono di scendere. Vogliono i documenti, altrimenti denaro. Non ho né l'uno né l'altro. Così si guardano e decidono che avrei pagato in altro modo. Prendono il mio corpo a turno, puntandomi una pistola alla tempia e tutto si ripete in 5 delle 6 dogane che ho attraversato. Ogni volta la richiesta di denaro o i documenti, il mio no, la violenza. Mi sembra di impazzire. Sono fuori di me. Sulle gambe, il costato, le braccia, ho ancora i segni dei loro coltelli.
They raped me with gun throughout that night. I was crying. I was thinking maybe my enemy will have sickness because just with my body, no nothing, poor inside me and everything. And I was crying.
Dopo questo lungo viaggio durato mesi, una volta arrivata al campo in Libia, degli uomini in abito tradizionale mi colpiranno invece con le pietre. A loro giudizio, sono una sgualdrina, perché sto mezza nuda. Ho gli abiti strappati per via delle violenze subite.
A Benin City, in una recente visita, la presidente della Camera Laura Boldrini ha dichiarato: «Abbiamo il dovere morale e la responsabilità legale di aiutare queste ragazze. Dobbiamo unire le forze per creare un'alternativa che scoraggi chi vuole partire e favorisca il reintegro di chi torna».
I started this journey. You should please protect me.
Mentre siamo sulla barca, cerco di svuotare lo scafo da una miscela di acqua e benzina che arriva già alle caviglie e arde negli occhi. Intorno, chi riesce a tenersi in piedi fa lo stesso, il tentativo di scongiurare che il barcone vada a picco e ci porti tutti con sé. Sono 2 giorni che abbiamo lasciato la Libia e non si vede terraferma. Sappiamo che raggiungeremo l'Italia, ma intanto vedo uomini accasciarsi privi di sensi, altri precipitare tra le onde, o una mamma provare a gettare il proprio bambino. Almeno così avrà pace. È in quel momento che ho capito che dovevo farcela, che bisognava arrivare dall'altro capo del Mediterraneo, che è l'unica via per sottrarre Moses agli aguzzini e mettermi in salvo. Ho un debito con loro e so di doverlo pagare.
A Lampedusa, Gioia ci arriva per miracolo un paio d'anni fa. Come tutti, disidratata e spaventata, viene portata nel centro d'accoglienza dell'isola per poi essere trasferita prima a Palermo, poi a Torino e infine a Roma. Un iter classico questo, che tocca a tutti quelli che arrivano dalla Libia sulle coste italiane, per poi essere smistati nelle regioni con maggiore disponibilità all'accoglienza. Nella tratta dalla Libia a Lampedusa, Gioia non ha mai smesso di pregare quel Dio che, dice, non l'ha mai abbandonata. In una parrocchia della periferia romana, Gioia ha iniziato lentamente a cambiare la sua vita, dando una mano a chi era in difficoltà e iniziando a farsi voler bene.
Però quando l'anno scorso sono caduta per le scale, sono stata molto molto male, avevo bisogno di qualcuno che mi accudisse sempre. In parrocchia mi hanno fatto conoscere Gioia, avevo bisogno di qualcuno che mi accudisse. Io non so l'inglese e lei non sapeva l'italiano, abbiamo parlato a gesti. E però siamo stati tanto bene perché lei mi ha aiutato, io ho bisogno di tutto perché ero fasciata dalla mia caduta, per diversi mesi sono stata, lei è stata quasi un mese a casa mia, mi ha accudito come una nipote perché io ho tanti nipoti, lei è come una mia nipote. E quindi lei ha dormito un lettino accanto alla mia poltrona e quindi la notte e il giorno è sempre stata vicina a me. La domenica solo andava via perché andava a messa nella sua parrocchia e poi tornava. e quindi mi ha fatto compagnia tanto e quindi ci siamo aiutate a vicenda, perché lei anche aveva bisogno di qualcuno e quindi lei è stata in casa mia come una famiglia. E poi i miei figli quando venivano la trovavano sempre lì presente e quindi gli ho insegnato anche a fare la minestra e lei mi è stata molto molto vicina, anche adesso che lei ha questo suo lavoro adatto per lei, perché lei ha il fisico giusto per fare questa cosa e mi fa molto molto piacere. Infatti quando la vedo sopra il telefonino mi fa molto piacere, non posso andare a vederla perché sono un po' inabile, però Gioia a volte mi manda le sue sfilate e quello mi fa molto piacere. Lei prima di tutto mi chiamava mamma, è stata sempre carina e mi ha sempre ringraziato quando stava da me e quindi adesso che c'ha questo successo non vedo l'ora di star meglio, così vado col mio bastone e la vado a vedere.
Io ho conosciuto Gioia a ottobre di 2 anni fa tramite un'altra ragazza che stavo anch'esso, anche con lei stavo aiutando in un'altra maniera e anche a lei l'ho aiutata a fare i documenti con l'avvocato eccetera eccetera e da quando ci siamo conosciuti siamo andati veramente amici tantissimo, c'è stata proprio una simpatia e soprattutto da parte mia proprio una voglia di aiutare questa ragazza da quando mi ha raccontato tutta la sua storia, quello che era successo in tutte le varie fasi. Da quel momento quindi sono sempre costantemente vicino e lei praticamente però si merita tutto questo aiuto che le sto dando, perché comunque lei è una brava ragazza, si sta dando da fare tantissimo per il lavoro. Ogni volta che c'è un appuntamento è sempre la prima a arrivare e infatti anche questo gli hanno sempre riconosciuto questa sua voglia. Lei sta lavorando in maniera non continuativa, comunque perché il lavoro da modella è comunque sempre un lavoro un po' così, però si sta dando da fare, fa tantissime foto, fa tantissimi servizi fotografici e quindi sono molto contento di questo.
Massimo e Nadia sono parte di quella comunità sociale attiva nel territorio, una comunità questa, silenziosa, che dietro le quinte ogni giorno accoglie chi è in difficoltà, in particolar modo i migranti, con un atteggiamento riservato e sobrio di chi non è in cerca di pubblicità. Un aiuto che non si limita a piccoli lavori domestici o saltuari, ma anche e soprattutto nel seguirli e non lasciarli soli, di fronte alla complessa macchina burocratica che spesso pone muri insormontabili, difficili da oltrepassare, senza una mano.
Essendo bilingue, perché mia moglie è inglese, non ho nessun problema a lingua inglese, e anche questo un po' l'ha aiutata parecchio, perché l'esperienza della questura, penso, è un'esperienza, è un luogo veramente, penso, da... ci dovremmo un po' vergognare noi italiani, perché è un posto bruttissimo, abbiamo un campo di concentramento senza bagni, senza aria condizionata quando ci vai d'estate, senza riscaldamento quando ci vai d'inverno e con dei poveri poliziotti che stanno lì a cercare di fare cose che invece sembrano quasi ogni volta quasi incompetenti, ti fanno tornare nello stesso posto per dei motivi più assurdi. Noi siamo dovuti andare 4 volte soltanto per chiedere informazioni di come era andata la commissione, ma ogni volta per soltanto chiedere ci devi stare dalle 6 alle 7 ore, devi arrivare lì entro le 8 e mezza, perché se arrivi alle 8:31 ti dicono no, vieni domani, ma vieni domani non è che loro pensano che uno abita lì dietro al commissariato o alla questura in questo caso, ma così è, tanto che chi frega, ormai purtroppo è tanta la gente che chiede informazioni o aiuto, una cosa e un'altra, e quindi succede. Io mi sono vergognato.
La bellezza di Gioia non passa inosservata a chi prova ad aiutarla nella vita quotidiana. Avresti tutti i numeri per fare la modella, le dicono in parrocchia, quasi per gioco. Solo che il gioco si trasforma in realtà.
Il mondo della moda ha tipologie di storie variegate, cioè questa è una storia molto forte, che è la prima volta che a me capita in tanti anni in cui entrare in contatto, però indubbiamente poi ci sono anche ragazze che hanno storie di altri tipi, la modella malata di anoressia che sta molto male, che magari per via della moda non supera il problema, entra in un baratro terribile, quindi comunque la moda, sicuramente il mondo della moda va incontro anche a tematiche forti, quindi nonostante sia un mondo un po' vanesio tra virgolette, comunque ci sono realtà anche molto forti dietro, che oppure modelle che entrano in giri non un po' sbagliati, perché è molto breve il passaggio a volte, e quindi alla fine sembra che siamo circondati da lustrini e cose varie, però ci sono realtà comunque importanti dietro. Non è solo la passerella che uno vede, l'abito bello.
La moda non è solo qualcosa che esiste negli abiti, è nel cielo, nella strada, ha a che fare con le idee, con il nostro modo di vivere e con ciò che ci è accaduto. Questa celebre frase di Coco Chanel sembra rispecchiare appieno quel passo sicuro e distante che ha Gioia sulla passerella, quel passo che ha catturato l'attenzione di Emanuela Corsello, dell'agenzia Your Way Management.
Lei saprà apprezzare molto meglio quello che vive nel quotidiano e nel mondo della moda, e molto di più di altre, perché comunque credo che quello che il peggio l'ha completamente già vissuto sulla sua pelle, quindi tutto quello che viene ora è tutta una passeggiata. Quindi il mondo della moda in effetti è completamente l'opposto, no? Rispetto a tutto quello che lei ha vissuto, però lo vivrà secondo me con una maggiore capacità di distacco, ecco. Lei è catapultata da un mondo estremamente crudele a un mondo molto più vanesio, un po' più aleatorio come quello della moda, ma meno male che vive anche ora una realtà di quel tipo lì. Ora vedo in lei uno sguardo diverso, uno sguardo... Ne comprendo il motivo del suo sguardo malinconico e anche della luce che poi lei ha, perché alla fine lei ha una luce che comunque altre non hanno, perché quello che lei ha provato le ha permesso di, secondo me, di apprezzare molto di più quello che ora ha.
La moda si espande, la moda si diffonde, la moda si impone. Non le si può resistere a un fenomeno che si sparge per contagio, si nutre di imitazione, del bisogno di essere massa, di sentirsi uniti, di allinearsi, di non essere esclusi, di essere parte di qualcosa. Da un lato tende verso tutti, dall'altro non può essere per tutti.
Io ho preso Gioia perché mi piaceva, era una tipologia di modella, di figura che mi mancava nel mio archivio di modelle, nel mio database, e quindi... l'ho acchiappata al volo proprio appena l'ho vista, cioè poteva avere anche un passato completamente diverso e totalmente roseo, io l'avrei presa uguale, e anche non sapendolo non mi sono fatta condizionare da niente, perché credo che lei, al di là di tutto, Gioia ha delle carte in regola per poter fare questo lavoro, al di là di quello che tragicamente ha dovuto vivere. Comunque è molto bella, ha delle misure molto valide, sfila molto bene e quindi è assolutamente un buon riscatto per lei, secondo me.
Gioia ad oggi è una richiedente asilo e ancora aspetta, tra una cosa e l'altra, che la sua domanda venga accolta per poter chiedere il ricongiungimento con il figlio, il piccolo Moses. Ogni giorno fai conti col debito da pagare, contratto coi suoi aguzzini per il viaggio fatto dalla Nigeria a Lampedusa. 40.000 euro, saldati solo a metà. Un debito, questo, che tiene in ostaggio sua madre e il bambino.
Da quando sono in questo paese ho ricominciato a pensare al futuro. Ma mentre sorrido, penso al debito da pagare, alle minacce dell'organizzazione ogni volta che chiamo casa, a Moses e all'abbraccio in cui vorrei stringerlo. Ora.